stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
La Juventus rimaneggiata, già campione d'Italia, cade a Cagliari, incassa la sesta sconfitta in campionato. Sarri attacca la Lega Calcio per il discorso legato al calendario e tra 8 giorni c'è Lione in Champions League. Ben trovati da Quintiliano, Gianpietro, stile Juventus del 30 luglio. Saluto subito alla parte tecnica Federico Rossi. C'è Rossi? Oggi niente sigla. Allora, una sconfitta indolore perché la Juventus, come detto, insomma, era già campione d'Italia, rimaneggiata, tanti assenti, 8, tra questi ricordiamo Dybala, De Ligt, Costa, Ramsey, insomma tanti assenti, oltre allo squalificato Rabiot, che nelle ultime gare è sempre tra i migliori in campo, però resta una fragilità difensiva che oggettivamente un po' preoccupa, no, in ottica Champions League contro il Lione. Abbiamo detto di Sarri... Lui non si dice preoccupato, no? Magari dice una bugia, però soprattutto si è lamentato per il calendario, perché sabato si rigioca contro la Roma. Lui ha minacciato addirittura di schierare l'Under 23. A proposito, le note positive di ieri a Cagliari sono proprio i ragazzi dell'Under 23, quindi si vedeva insomma lo spirito, la voglia di giocare, soprattutto Zanimacchia, forse tra i migliori in campo, subentrato a Pjanic. Facciamo così, ascoltiamo dalla pancia dello stadio Arena di Cagliari subito Sarri, in modo che lo commentiamo, e poi abbiamo il primo ospite, un ex calciatore della Juventus nonché allenatore, con il quale analizzeremo non tanto la gara di ieri, ma in generale il momento della Juventus, soprattutto in chiave Champions League.
Penso sia 100% frutto di un calo fisiologico dopo aver vinto un campionato neanche 70 ore fa, quindi è chiaro, il livello di determinazione e di cattiveria comprensibilmente non poteva essere quello giusto in questa partita. Mi preoccupa zero, perché non ha nessun senso preoccuparsi per una partita che ha delle prerogative mentali assolutamente diverse da quello che succederà con il Lione. I gol subiti, quest'anno non abbiamo subito più del dovuto, e quindi quello può essere un aspetto preoccupante, non certo questa partita. Se la Lega ci mette in una condizione a 5 giorni dalla Champions di fare 5 partite in 12 giorni anziché in 15, come era facilmente fattibile, è chiaro che noi dobbiamo trarne le conseguenze. Vediamo la condizione dei giocatori, e se la condizione dei giocatori ci dice necessitano di riposo, giocano del 23.
Eccolo Sarri, insomma, un po' arrabbiato, no? Insomma, si è espresso in maniera abbastanza dura contro la Lega. Allora facciamo così, come da consuetudine nel giorno dopo la gara, vi chiediamo i 3 top e 3 flop di questa gara, ammesso che qualche top ci sia. Io ho indicato per esempio i ragazzi dell'Under 23, Zanimacchia in particolare, quindi al 340-54-25-324 i 3 flop, i 3 top, e se invece voi in vista del Lione siete preoccupati, perché insomma è chiaro che sarà un'altra gara, mancano 8 giorni, ma oggettivamente questa fragilità difensiva comincia a preoccupare. Io fino a qualche giorno fa insomma pensavo che fosse solo il frutto di questo periodo, e in parte sicuramente lo è, però oggettivamente la Juventus prende troppi gol. Pensate che la Juventus è la seconda difesa, no? Ha preso 40 gol totali, non accadeva da tanto tempo, e per la prima volta dopo tanti anni lo scudetto lo vincerà la Juventus, che non ha la miglior difesa, invece c'è l'Inter la miglior difesa. Ricordiamo un po' di numeretti, no? Della Juventus: 6 gare perse, 75 gol fatti, e il quarto attacco, e con 40 subiti, come ho detto, alla terza miglior difesa dopo l'Inter, che è prima con 36, e soprattutto la Lazio, che è seconda con 39. I numeri della gara di ieri, per quello che può valere, anche però per analizzarla, per capire un po', diciamo così, il trend di questa Juventus, no? Il possesso palla nettamente in favore dei bianconeri, 67% contro il 33% del Cagliari. I tiri totali, e questo è un dato a mio avviso che dovrebbe far dovrebbe far insomma un po' pensare, no? Perché si parla ovviamente di difesa, sono il primo a dirlo che la fragilità difensiva è preoccupante, io poi sono un po' malato tra virgolette della miglior difesa, però è anche vero che si segna poco, che la Juventus segna poco, che è un dato abbastanza clamoroso. Tiri totali 34, pensate, la Juventus non ha fatto nessun gol, 11 quelli del Cagliari, i tiri in porta 10 quelli dei bianconeri, 5 quelli invece della squadra sarda, tiri fuori 11 contro i 5 del Cagliari, tiri bloccati 13 contro 1 del Cagliari, 9-1 i calci d'angolo in favore della Juventus, segno anche questo che fondamentalmente la squadra di Sarri ieri insomma ha provato ad attaccare, no? Fuorigioco 4 per la Juventus e 1 per il Cagliari, i falli 12 della Juventus, 13 per quanto riguarda i sardi, cartellini gialli 1 contro i 2 del Cagliari, grandi occasioni da gol, e qui è l'altro punto, 0 per la Juventus e 1 per il Cagliari, e questo ti fa capire che anche l'attacco comunque ci sono le polveri bagnate in casa Juventus, non solo prende tanti gol ma ne fa pochi, e questo purtroppo in ottica Champions, e non tanto contro il Lione che è già comunque una finale, perché ricordiamo la Juventus parte dallo 0-1 in Francia e in ogni caso deve segnare intanto per pareggiare, ma dovrebbe farne due senza prenderne, quindi io personalmente insomma un po' di preoccupazione ce l'ho. Grande occasione appunto, 0 della Juventus, 1 del Cagliari, tiri in area 12 da parte della Juventus, 5 del Cagliari, tiri da fuori area 22, pensate, da parte dei bianconeri e 6 da parte dei sardi. Nelle ultime gare, in effetti, si sta vedendo una Juventus che prova anche a tirare da fuori, però purtroppo spesso insomma, i tiri sono imprecisi, alcune volte vanno addirittura, non prendono lo specchio della porta. Infine le parate, 3 da parte di Buffon e 10 da parte del portiere del Cagliari. Quindi una Juventus che va rivista, insomma sabato poi c'è l'ultima gara di campionato contro la Roma, che in genere è una gara comunque sentita, no? Negli ultimi anni devo dire però che diciamo viene disputata sempre intorno alla fine quando i giochi sono fatti, come in questo caso, ma sul fatto che la Juventus debba schierare l'Under 23 forse Sarri esagera, però io farei un ampissimo, un massiccio turnover, a partire per esempio da Ronaldo. Ronaldo infatti ha fatto molto discutere, no? Ieri vi abbiamo lanciato anche un po' il sondaggio se avreste fatto giocare Ronaldo, e voi insomma avete risposto, vi siete ovviamente divisi, e secondo me Ronaldo deve riposare. Lui ieri forse anche giustamente, no? Ha provato un po' ad insidiare Immobile, che invece è andato a gol, è arrivato a quota 35 nella classifica cannonieri, e peraltro in testa anche alla Scarpa d'Oro, quindi si profila il successo dopo tanto tempo dell'italiano alla Scarpa d'Oro, perché lui è davanti anche a Lewandowski, mentre CR7 ha meno 1. Quindi io dico questo, siccome ormai Immobile è irraggiungibile, io se fossi Sarri terrei a riposo CR7, perché la partita di venerdì, non questo ma quello della prossima settimana, è troppo importante. La Juventus, questo bisogna dirlo, se non dovesse superare il turno, a mio avviso sarebbero problemi. La stagione non dico che sarebbe negativa, però certo non positiva, perché poi se tu ti qualifichi e vai ai quarti, che quest'anno ricordiamo per l'ennesima volta si disputeranno con le finalette, può succedere di tutto, no? Alla gara secca, quindi magari un'ipotetica uscita verrebbe assorbita in maniera diversa, ma non superare il Lione secondo me sarebbe grave, anche se dovesse per esempio mancare Dybala, sappiamo che lui è in dubbio, no? Poi sentiremo Giovanni Albanese, ma lui ci dice che bisogna valutare step by step insomma la situazione dell'attaccante argentino, che quest'anno credo sia stato il miglior giocatore della Juventus, anzi la dico tutta, secondo me il miglior giocatore di tutta la Serie A. Mentre Federico prepara qualche vocale, oggi sono già pronti, allora facciamo così Fede, andiamo con la prima carrellata di vocali.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, Fabio Curva Nord. Io
ciao Fabio.
Sono un po' preoccupato sinceramente, perché avevo le ultime partite una squadra un po' scoppiata, vedo Quadrado, Alessandro in affanno. Nicola ha ragione quando dice che questo non è calcio, perché a luglio e agosto dovrebbero fare le amichevoli, però noi il 7 agosto abbiamo la partita più importante della stagione e qui noi prendiamo gol da tutti. Sono veramente preoccupato, perché non vedo la squadra con la tigna, la forza di farne almeno tre al Lione, perché con questa difesa uno lo prendiamo, a meno che, non so, rientra dell'Inter di lì. Datemi parole di conforto perché sono preoccupato. Ciao ragazzi, forza Juve fino alla fine.
Ciao, un po' di preoccupazione ce l'abbiamo tutti oggettivamente, anche perché qui bisogna dividere un po' la stagione, no? Vale per tutte le squadre, ma noi parliamo della Juventus, perché già prima del lockdown la Juventus era lì per essere più o meno la miglior difesa, però dopo ha iniziato benissimo le prime quattro gare, come ricorderete, e poi c'è stata un'involuzione veramente clamorosa, perché i quattro gol contro il Milan, i tre contro il Sassuolo, i due contro l'Atalanta, i due contro l'Udinese, quindi questo puoi permettertelo in Italia, a mio avviso, perché non preoccupa tanto la gara di ieri, questo bisogna dirlo, perché ieri la Juventus, l'ha detto anche Sarri, ma lo sappiamo tutti, si è presentata già con il nono scudetto sul petto, quindi magari anche psicologicamente entra in campo in maniera diversa, no? Si è presentata peraltro senza otto defezioni, tra le quali alcune importantissime, no? L'abbiamo già dette, ma in generale il periodo post-lockdown che preoccupa, e siccome adesso siamo ormai a pochi giorni dalla Champions, speriamo che in questi giorni qualcosa accada, nel senso che la fase difensiva va rivista, ragazzi, la fase difensiva va rivista, a mio avviso, altrimenti rischiamo veramente di uscire, cosa che non voglio assolutamente pensare, contro il Lione. Avanti Fede.
Ciao Quintiliano, Massimiliano da Roma.
Ciao, allora, Massimiliano.
Io, ok, comunque era una partita che non contava più niente, però non si possono fare ste figure in questo modo, dai, 2-0 col Cagliari è veramente, veramente ridicolo, e stiamo proprio in pessima forma, una difesa che non c'è, e poi volevo chiederti una cosa, ma secondo te questo muratore, cioè, bisogna venderlo per forza all'Atalanta? Io un pensierino, cioè, ce l'avrei fatto per il prossimo anno, magari inserendolo piano piano, facendolo crescere, poteva rimanere. Che ne pensi?
Su Muratore ha ragione, lui si vede che è già pronto. Tra l'altro, al di là del discorso tecnico, sia lui che Zani Macchia, ma anche gli altri due che poi sono stati, non sono giudicabili perché non hanno giocato tanto, secondo me è proprio il carattere. Quindi Muratore, sì, sono d'accordo con te. Poi sai, le dinamiche di mercato non possiamo conoscerle tutte, magari chissà dietro questa cessione se c'è qualcos'altro. Anch'io, per esempio, qualche ragazzo dell'Under 23 lo terrei volentieri. Ovviamente partirebbe in panchina e all'occorrenza, perché no, potrebbe essere inserito, però ormai giocherà con l'Atalanta.
Parliamo del gioco, perché quello lasciamo stare per quest'anno ormai. Quindi pensiamo a vincere le partite senza gioco, però anche a pancia piena a Cagliari non va così, anche perché il Cagliari non è che abbia fatto chissà che cosa, onesta partita, due tiri e due reti, noi non riusciamo proprio a giocare, anzi complimenti ai ragazzi dell'Under 23 ieri che hanno fatto una bellissima partita, ciao a tutti.
Ciao, l'abbiamo detto, sì, diciamo così, le note positive sono quelle legate a questi ragazzi, no, che avevano tanta voglia di giocare, le note negative sono legate un po' ai soliti problemi, questa tenuta difensiva che non va. È chiaro che ieri c'erano tanti assenti, per esempio riguardo alla difesa, De Ligt, che è il migliore, è uno dei migliori del campionato, purtroppo, diciamo così, ancora una volta Rugani non si è dimostrato all'altezza, ma non punterei il dito solamente sul difensore di Lucca. Ieri è stato un po' un discorso generale.
Buongiorno, saluto da Parigi. Buongiorno Quintiliano.
Ciao.
A proposito di Sarri, la conferenza stampa che ha detto il problema del calendario, ma non è quello il problema. Lo sa benissimo che lui contro il Lione andrà a giocare una partita scarichi mentalmente e fisicamente. Purtroppo è da tutto, a parte che tutto l'anno che la Juve gioca così, quindi non troviamo scuse, calendari, non troviamo scuse come fanno i prescritti calendari. E il problema è che quest'anno abbiamo avuto anche tanta sfortuna dagli infortuni, Chiellini, e quindi in difesa abbiamo avuto veramente molti problemi, ma causati dal centrocampo. In attacco Ronaldo è proprio solo, quindi purtroppo poverino. Nessuno riesce a fargli un passaggio adeguato, non lo so, comunque purtroppo a malincuore finiamo quest'annata e pensiamo alla prossima. Io contro il Lione la vedo dura, nel senso la vedo veramente dura, che riprendono mentalmente e fisicamente. La Juve non c'è, per me non c'è, nella mia opinione. Io spero di sbagliarmi, perché se sbaglio vuol dire che vinciamo qualcosa ancora. Un abbraccio Quintiliano e fino alla fine.
Ciao, fino alla fine, un abbraccio a te, grazie. Sì, concordo, un po' di preoccupazione c'è, speriamo insomma di sbagliarci. Ecco, diciamo così, in 8 giorni ci vorrebbe un'inversione di tendenza, diciamo così, importante, no? Che al momento, se focalizziamo un po' sulle ultime gare, fatichi a pensare che la Juve possa, però, possa, diciamo così, svoltare. Io credo che sia un discorso fisico e allo stesso tempo psicologico. In genere le due cose sono estremamente legate. Del resto, ricordiamolo sempre, qui stiamo parlando di una stagione anomala che non si ripeterà mai più, speriamo, che vale per tutti, per carità. Per esempio, basterebbe pensare a tutti i gol che vengono realizzati, no? Ma quello è frutto ovvio di disattenzioni, ma anche legate al discorso psicologico e anche di tenuta fisica, diciamo la verità. Bisogna recuperare sotto quel profilo lì, perché poi, a mio avviso, il Lione, possiamo dirlo, è alla portata della Juventus. Vai Fede.
Quintiliano Andrea da Roma. Ciao, come fai a non essere preoccupato per il Lione? Cioè, prendiamo gol con una facilità estrema, a parte ieri al 50esimo, sinceramente mi sono messo a vedere un film perché non ce la faccio. Questa Juve mi innervosisce, credimi. Io, sai, odio Sarri, quindi cioè, non, io ma per forza, se usciamo col Lione deve essere cacciato, perché questa è la più brutta Juve degli ultimi 15 anni e non potete dire di no. La più brutta Juve degli ultimi 10 anni facciamo, dai. Cioè, questo è uno scudetto che ci hanno regalato le altre, l'hanno buttato le altre. Noi teniamocelo stretto, festeggiamo, però se usciamo col Lione, ciao Sarri. Io confido in Agnelli, spero che Agnelli prenda questa decisione. Se usciamo col Lione, ovviamente forza Juve, speriamo di passare, ci mancherebbe. Però la vedo durissima.
Andrea, sul fatto di vederla durissima, diciamo dura sicuramente sì contro Lione. Sul discorso invece legato al fatto, all'esonero di Sarri, non sono tanto d'accordo. Io onestamente, fermo restando, hai ragione, no? Perché oggettivamente la Juventus non gioca bene, però comunque ha vinto uno scudetto. Io, devo essere sincero, a Sarri darei un'altra chance. Certo, contro il Lione devi passare per poi giocarti tutto nelle fanalette di cui abbiamo parlato prima. Ma abbiamo in linea un ex campione della Juventus, nonché allenatore, Antonello Cucureddu. Ciao Antonello!
Vi sento poco, eh.
Ciao Antonello.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora Antonello, fermo restando la gara di ieri, no, che va valutata a 360 gradi, anche perché, ma, insomma, l'abbiamo detto, la Juve si presentava da campione d'Italia.
Non è da commentare ieri la partita.
Esatto. In generale, parlami un po' di questo periodo della Juventus, soprattutto in chiave Champions League, perché quello è poi la cosa importante.
L'obiettivo è quello. Esatto. Io mi auguro che abbiano lavorato bene, perché vedendo l'ultimo spezzone di questo campionato, insomma, ha lasciato un po' a desiderare, no?
Sì.
Quindi non è che mi siano piaciuti né a me né a tanti juventini, magari in partite così pareggiate o... insomma non era da Juve, forse non c'era la concentrazione giusta, anche perché grazie a Dio ci hanno dato una mano quelle che stavano dietro,
Sì, questo è vero, però quindi, tu sai benissimo Antonello, però, che confermarsi e vincere non è mai scontato, no?
Come?
Vincere non è mai scontato, quindi non ho scudetto, comunque ha un significato e un peso importante.
No, ma la Juve parte sempre per vincere. La Juventus ha sempre partecipato per vincere, non per fare la seconda linea, insomma, ecco.
Senti,
Io mi auguro soprattutto che arrivino in questa partita con i francesi con la testa giusta, con la concentrazione giusta. È chiaro che si devono dare una regalata, perché la fase, soprattutto la fase difensiva, ci sono molti dubbi, ecco.
Infatti ti volevo chiedere quello, tu saresti preoccupato, ovviamente è palese, è chiaro, è scontato, è oggettivo, perché la Juventus prende troppi gol. Come si fa in 8 giorni a sterzare, a migliorare questa situazione che al momento è un po' preoccupante sotto il profilo appunto della fase difensiva?
la fase difensiva lascia desiderare in questo momento. Sì. Chiaro che fra qualche giorno poi inizierà adesso un'altra partita di allenamento, diciamo. C'è un casino qua, porca miseria. Mi devo spostare un attimino.
Tu saresti preoccupato perché Sarri dice di no, però insomma Ma forse è chiaro, no?
È chiaro che un allenatore non ti può dire che è preoccupato, deve dire che va tutto bene, certo. Stiamo lavorando, lavoriamo sulla testa, lavoriamo su quelli che sono i problemi attuali e via, perché insomma non è che possiamo andare a essere così sprovveduti in Francia,
Ma tu, ripeto, rispetto alla fase difensiva, no? Che tu sai benissimo che inizia dagli attaccanti, secondo te è un problema strutturale della squadra?
Ma è strutturale, bisogna adesso quello che mi preoccupa soprattutto è Dybala, perché un giocatore in queste condizioni stava dando il massimo, stava andando benissimo, era uno che insomma... le partite le stroncava subito, senza di lui mi auguro di non far fatica, però un problema c'è.
Beh, non c'è dubbio, bisogna ancora capire se poi recupererà o meno, diciamo, qualche...
E come recupererà, insomma, infatti questa pandemia un po' ha disorientato un po' tutti.
Sì, sì, no, no, io dicevo, siccome infortunato, ancora ci sono dubbi sul recupero o meno dell'Argentina, però in generale, secondo te, no, il fatto che la Juventus incassi troppi gol, e molti danno la colpa al gioco di Sarri, che però fondamentalmente non si vede quel gioco, Antonello.
Non
quindi...
si vede perché si vive a volte di noi siamo dei solisti, no? Però ci va un equilibrio a livello difensivo, a livello offensivo. Se non si ha questo equilibrio, soprattutto a centrocampo, e quindi anche la difesa va in
sofferenza.
Crisi. È sì. Sempre sofferenza, perché si vede, sai, in questo periodo, poi a parte ieri, che senza il Chiellini che conosciamo.
Senza De Ligt, senza De Ligt.
Senza De Ligt, che ultimamente stava giocando bene. Da De Ligt. Tutto ruota su Bonucci, su Rugani. Questo, allora ecco che il centrocampo deve fare da filtro, perché se non hai un aiuto fanno fatica.
Prima di salutarti, Antonello, volevo chiederti questo: tu sai benissimo, leggi insomma, che Sarri è sempre nel mirino della critica, ma anche di molti tifosi della Juventus, parecchi ne chiedono l'esonero. Tu cosa faresti se dipendesse da te?
Ma io cosa farei? Io non parlo mai degli allenatori, perché anch'io sono stato un allenatore, certo. Anche se di categorie inferiori, ma adesso aspettiamo un attimino cosa succede in Coppa, perché solo lì si possono decidere. Non penso che abbiano deciso, perché poi tornare su chi? Su Allegri non penso, quindi non è che in giro, perché devono rifondare, devono iniziare a parlare di giocatori, devono iniziare a parlare di qualche attaccante di quelli giusti e rinforzare la squadra.
Non c'è dubbio, quello
però,
sì.
Però, Sarri, gli allenatori sono sempre vincolati a vincere.
E poi alla Juventus ancora di più, no?
Alla Juventus ancora di più, lui ha vinto il campionato, sì, abbiamo perso queste due coppe che si potevano anche vincere, però... ci sono anche gli altri avversari, sono stati più bravi e quindi merito anche a loro.
Beh, non c'è dubbio.
Il problema rimane adesso la Coppa, l'unico traguardo è quello, poi andare a cercare cosa.
Staremo a vedere 8 giorni alla sfida contro il Lione, e poi se la Juventus dovesse passare...
Le campane quali sono quelle della società? Avete sentito?
No, nulla, sono più che altro qualche critico ai tifosi che insomma attaccano Sarri, la società ovviamente non si esprime, ci mancherebbe.
È troppo facile attaccare Sarri.
Esatto, infatti, sì.
Che il sarrismo non abbiamo visto, ma perché è difficile... A quando ha capito che bisognava gestire i giocatori più che la tattica, perché la tattica me la fa Ronaldo, la tattica me la fa Dybala, la tattica te la fa qualcun altro, insomma, ed essere uniti, sì, creare il gruppo e gestirli, questo è quello che ha capito Sarri, forse non dico troppo tardi, però l'ha capito.
Va bene, Antonello, staremo a vedere. Grazie Antonello e buona giornata.
Buona giornata anche a voi.
Ciao Antonello.
Grazie, ciao.
Allora facciamo così, primo break, dopodiché abbiamo un altro ospite e ascolteremo anche Sarri su Ronaldo, sulla prova di Ronaldo, sul fatto che l'ha impiegato e così, così insomma tratteremo anche questo tema con il prossimo ospite.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Nuovo in diretta, Quintiliano Giampietro in regia, Federico Rossi. Tanti messaggi, vi abbiamo chiesto al 340-54-25-324, tre top, tre flop, ma soprattutto mi interessa sapere se siete preoccupati in vista della gara di Champions League contro il Lione. Ne vado a leggere qualcuno. Ciao Quintiliano, io apprezzo lo scudetto perché è tanta roba, però sono davvero pessimista per il Lione. Siamo scarichi, senza idee, senza grinta. Insomma, siamo a terra, ci è andata bene in campionato. Speriamo nell'anno prossimo. Saluti. Buongiorno, Salvatore da Parigi. Stai attento, Sarri, che sicuramente gli Under 23 farebbero più bella figura dei titolari. Nella mia lunga militanza juventina, una squadra tanto allo sbando e senza alcun senso, credo di non averla mai vista. Io un po' provo vergogna per me e per loro. Mamma mia, quanto pessimismo, Salvatore. Top 3 Under 23, i flop Bonucci, Berna e Sarri, perché voglio essere generoso. Ciao ragazzi, con questa squadra non andiamo da nessuna parte in Champions. A parte lo scudetto, anche contro la Sampdoria c'erano gli stessi problemi, troppo macchinosi. E poi, ma sta difesa zona? Ma che cavolo è? Ancora Sarri non capisce che non va? Boh, a questo punto meglio Deschamps, prima che si liberi Zidane. Un saluto, Cristian da Moncalieri. Addirittura già si ipotizza il post Sarri. Buongiorno amici di Radio Bianconera, non entro nel merito di chi ha compilato le statistiche, ma chi dice che occasioni grandi per segnare non ne ha avute un po' si sbaglia. Mi ricordo due o tre grandi parate di Cragno ed un paio di errori di poco di Bonucci e di Higuain, che sono due potenziali gol mangiati. Oltre, come tutti concordiamo, che il dover giocare solo per CR7 ha un po' penalizzato tutto il gioco in generale, dando un punto di riferimento ed un vantaggio al Cagliari che triplicava Ronaldo. Ciao Valerio da Latina. Facciamo così, ascoltiamo tre vocali, poi il discorso Ronaldo lo prendiamo con il prossimo ospite, facendo ascoltare anche Sarri che parla proprio di CR7.
Ciao Quintiliano, sono Danny, buongiorno.
Ciao Danny.
I tre top: Cristiano, che ci ha provato con rabbia da inizio fino alla fine, Zanimacchia e Muratore. Mi sono piaciuti molto, soprattutto Zanimacchia, molto intraprendente. I tre flop: Bernardeschi, Higuain. E a malincuore, perché lo adoro, ma Gigi secondo me sul secondo gol qualche colpa ce l'ha, anche se era coperto, ma ci poteva arrivare secondo me su quel tiro di Simeone. Poi per quanto riguarda contro il Lione sono molto preoccupato, perché sono sicuro che sarà una gara in cui loro si difenderanno in 10 e ripartiranno. Noi dobbiamo essere tranquilli e fargli gol nei momenti giusti. Ciao, fino alla fine.
Ciao Danny, bisogna essere tranquilli per forza, però allo stesso tempo concentrati e stare sul pezzo, perché ricordiamo la Juventus per passare deve fare due gol senza subirne, perché il Lione parte dall'1-0, Lione che ricordiamo domani giocherà a distanza di quasi 4 mesi per il lockdown. Sapete che la Francia è stata la prima a interrompere il campionato, si è fermato e domani però tornano in campo e il Lione sfiderà il Paris Saint-Germain nella Coppa di Lega francese.
Ciao Quinti, sono Raul.
Ciao Raul.
Saluto. Pensa un po', guarda. Ai sorteggi di Champions, noi eravamo i fortunati perché avevamo beccato il Lione, no?
Eh sì.
Cavolo, adesso non abbiamo neanche il 10% di positività di passare questo turno. Non è che tutti siamo pazzi se tutti la pensiamo uguale, eh. Se la pensiamo uguale vuol dire che qualcosa c'è. Che non abbiamo fiducia ancora in questa squadra al 100%.
Ma capisco,
perché ho visto ieri come impressavamo, non c'è pressione a centrocampo, non c'è pressione in attacco, non c'è pressing. I difensori centrali loro esterni escono facilmente, anche centrocampisti, non c'è pressing.
Beh, hai ragione, non c'è pressing. Ma io non dico che siate tutti pazzi, anzi, se c'è preoccupazione la capisco, io stesso sono preoccupato, no? Però giustamente adesso è il momento di, secondo me, di concentrarsi sull'obiettivo vero, che è quello di venerdì prossimo, non domani ovviamente, contro il Lione. Vi avevo annunciato il prossimo ospite, parlo di Ivan Cardia, il collega di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan!
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno Ivan, diciamo così, ti direi fammi un flash, un tweet sulla gara di ieri, ma forse è relativo, no? Allora vado oltre e ti faccio la domanda che sto facendo un po' ai radioascoltatori. Vista la Juve, non tanto di ieri, ma in generale dell'ultimo periodo, in ottica Lione, sei preoccupato?
Beh, il flash sulla gara di ieri sarebbe poco in porta, perché onestamente, esatto, il risultato era quello, aveva davvero un'importanza relativa. Un po' preoccupato, sì, perché comunque ci sono delle fragilità che la Juventus ha esposto anche sì, ieri sera contro il Cagliari. È vero che non importava, però è anche vero che perdere 2-0 comunque con i titolari in campo o quasi tutti, nel senso che bene o male la formazione iniziale, a parte Muratore, era in gran parte composta da titolari, poi c'è poi entrato qualche giovane, ma la prestazione non è stata convincente. C'è ancora una fragilità difensiva che è preoccupante, perché 40 gol subiti in un campionato sono davvero tanti.
È antistorico, se... Ivan, rispetto alla Juve, no? Sembra quasi che non sia la Juve.
Sì, sembra davvero che non sia la Juve. Poi è vero che stiamo parlando di un campionato con tantissimi gol fatti, un campionato molto particolare, però sono quelli subiti sono parecchi, e la cosa più preoccupante è il fatto che secondo me il Lione giocherà una partita molto simile a quella giocata dal Cagliari ieri, quindi abbastanza chiuso. Il Lione può difendere il vantaggio dell'andata, e che la Juventus sia senza Dybala sempre un po' monocorde, nel senso che ieri veramente ha usato sempre lo stesso spartito
prevedibile, vero Ivan? Prevedibile, sì.
Esatto, andando a sbattere contro il muro del Cagliari. Il Lione penso che imposterà una partita molto simile, avendo anche giocatori un po' più pericolosi lì davanti, quindi un po' di preoccupazione c'è oggettivamente.
Ivan, facciamo così, siccome è uscito fuori l'altro tema, cioè Ronaldo, era inevitabile, ti faccio ascoltare Sarri su CR7 e poi ne parliamo. Vai. Insieme.
Vai. I giocatori stanno giocando di più, il giorno prima della partita vengono tutti a parlare con me, insieme tiriamo il punto della situazione e poi io parlo con i medici per farmi dare dati di recupero. Ma Cristiano ieri era carico, pieno di entusiasmo, era voglioso di giocare, era voglioso di provare a segnare, quindi era giusto che giocasse. È chiaro che lui entra in campo con una voglia immensa di far gol, quindi questo probabilmente l'ha portato a forzare anche qualche conclusione. Però queste sue grandi capacità di concentrarsi sull'obiettivo alla fine sono positive, possono portare a una scelta sbagliata su una singola azione, però nel complesso sono sempre positive.
Allora Ivan, vado un po', faccio un piccolo passo indietro. Intanto ti chiedo, tu avresti risparmiato ieri, ma ti dico anche contro la Roma, Ronaldo sempre in chiave Lione?
Ieri forse no, nel senso che era difficile per Sarri risparmiarlo, perché penso che Ronaldo sia sceso in campo ancora con l'idea di provare a raggiungere
Immobile.
Esatto, quindi per quanto fosse davvero difficile oggettivamente, perché c'erano già 3 gol di ritardo, però Ronaldo ci credeva e quindi era difficile mandarlo in panchina. L'avresti tenuto più scontento tenendolo fuori che facendolo giocare. Ora contro la Roma penso che insomma, sarà risparmiato, non immagino un Ronaldo in campo, e a quel punto probabilmente neanche convocato, perché lo sappiamo che difficilmente si siede in panchina Cristiano, e quindi secondo me ci sta nella gestione diciamo psicologica ed emotiva di un calciatore, di un ragazzo che comunque a livello fisico sta abbastanza bene, quindi insomma condivido la scelta di Sarri da questo punto di vista.
E non credi che ieri abbia, proprio per questo obiettivo che stava provando un po' ad acciuffare, no? Anche se era già difficile da ieri, era meno 3 ieri, adesso è meno 4 da Immobile, che abbia un po' condizionato troppo tutto il gioco della Juventus, qualche volta forse esagerando, no? nel tentare il gol, anche in occasioni magari in cui poteva fare una scelta diversa.
Beh, sai, è successo un po' per tutta la stagione questo, secondo me, nel senso che uno dei grandi temi tattici della Juventus di quest'anno è stato il fatto che comunque si cercasse Ronaldo come riferimento, sì, unico più che principale, il che ovviamente non è sbagliato, perché se ce l'ha in squadra è ovvio che cerchi lui, poi i numeri parlano per lui.
C'è poco da dire.
È un peccato perdonabile, se vogliamo, però è vero che alle volte un po' di altruismo può aiutare, e che dipende dalle situazioni, se quella soluzione non va devi averne qualcun'altra da tentare. È altrettanto da dire che comunque bisogna vedere quali sono queste altre soluzioni, perché se hai Bernardeschi che veramente ha rotto il tabù del gol ma non dà l'impressione di potersi ripetere a breve, e Higuain non ancora al top, a quel punto è non soltanto perché c'è Ronaldo che lo cerchi, ma anche perché non hai tantissimi altri spunti da poter provare, e questa cosa ovviamente in vista del Lione va studiata per bene, va cercata qualche alternativa, detto che la soluzione si chiama Paolo Dybala, ma difficilmente sarà a disposizione.
Sì, purtroppo è vero. Andiamo un po' avanti, diciamo così, parlando un po' di mercato, no? Si sta tutti i giorni, si dà, non dico per scontato, ma diciamo così, si dà Milik alla Juventus, soprattutto c'è l'accordo tra il giocatore e la società, ma poi mancherebbe ovviamente quello tra la Juventus e il Napoli. A che punto è questa, chiamiamola trattativa, se già possiamo chiamarla così?
È a un punto abbastanza avanzato, perché la Juventus si è portata parecchio avanti con Milik, dicevi giustamente c'è l'accordo con il giocatore, col Napoli è un pochino più complicato trattare, resta la sensazione che comunque Paratici stia lavorando su più di un tavolo, quindi che al di là di Milik e dei nomi già usciti ci sia qualcos'altro su cui la Juventus sta provando a mettere le mani, però è una trattativa che sta procedendo. Lo scoglio di trattare col Napoli sarà da superare, non sarà semplice, però è anche vero che gli azzurri alla fine sanno che dovranno cedere, quindi perché hanno chiuso Osimhen, perché è inutile tenere un giocatore che non vuole rimanere, perché è in scadenza di contratto l'anno prossimo, quindi se la Juventus non si intestardirà nel prenderli per la gola, perché poi quella è una cosa che può risultare anche diciamo antipatica, cioè se si imposta in un certo modo la trattativa magari il Napoli può anche prenderla male, mettiamola così,
sì, certo.
Però insomma, se si ragiona sempre sull'ottica del dialogo, secondo me è un affare che alla fine
si farà.
Andrà in porto, sì.
Invece per quanto riguarda altri settori, no? Si è parlato per esempio del centrocampo, è vero che è stato preso Arthur Kulusevski, che potrebbe essere impiegato a centrocampo anche se insomma un po' più un attaccante. Secondo te serve altro e la Juve prenderà altro a centrocampo?
Sì, secondo me sì, almeno un altro acquisto lo farà, al netto poi di quali saranno le offerte per i giocatori in squadra. E diciamo che finché c'è Sarri, e tutto fa pensare che Sarri ci sarà anche l'anno prossimo, il principale nome, non voglio dire l'unico, ma il principale è Jorginho, che anche in questo caso la Juventus si è portata avanti nella trattativa, il rapporto col Chelsea è molto buono, il richiamo del suo mentore è discretamente forte, perché comunque Jorginho ha vissuto ottime stagioni al Napoli con Sarri ed è stato portato al Chelsea da Sarri.
Certo.
C'è un filo rosso che li lega, penso che possa essere lui il prossimo rinforzo del centrocampo, detto che comunque la Juve resta alla finestra per Milinkovic-Savic. Non è affatto sicuro che partirà, perché non ci scommetterei sul fatto che partirà, però è una è uno scenario che comunque la Juventus segue con una certa attenzione, come è anche normale che sia.
Certo, quindi diciamo così, prima di salutarti, si profila, salvo cataclismi, una Juventus più sarriana per il prossimo anno, no?
Sì, sì, l'obiettivo sarà sicuramente dare al tecnico una squadra un po' più vicina alle sue idee. Poi è anche vero che Sarri ha saputo adeguarsi, soprattutto negli ultimi mesi ho visto uno sforzo da parte dell'allenatore per andare incontro alle caratteristiche della sua squadra,
esatto,
e farsi,
esatto,
un pochino più gestore. Lo ha detto lui stesso che è diventato un po' più gestore negli ultimi tempi, il tutto al netto appunto delle offerte, perché poi già l'anno scorso la Juventus avrebbe fatto una squadra un po' più sarriana, ma non è riuscita a cedere chi voleva e doveva cedere, quindi si è un po' ritrovata con questa rosa qui. Il tema delle cessioni, che poi è la cosa più difficile del calciomercato, sarà importante anche in quest'estate.
Certo, non c'è dubbio, soprattutto considerando che siamo in periodo di post-Covid, quindi cambieranno tanti parametri, tante cose, tanti equilibri, anche il discorso economico, no, Ivan? Quindi staremo a vedere, Ivan. Ti ringrazio intanto, nel frattempo ti auguro buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao, ciao. Ivan Cardia di Tutto Mercato Web. Abbiamo un trenino, chiamiamolo così, di vocali con i quali possiamo andare, Fede.
Buongiorno, sempre Forza 9, questo è da iniziare così.
Ciao Armando.
Poi chiaro, queste partite ci stanno, siamo in preparazione adesso, un attimo di scarico e vedrete che faremo una gran bella partita con il Lione. Chiaro che non piacciono anche a me queste figure fatte tipo Cagliari, è chiaro che una responsabilità grossa ce l'ha adesso il nostro mister e la squadra nell'affrontare il Lione. Non c'è se, non c'è ma, lì bisogna vincere, altrimenti si faranno i conti.
Sono
alla
d'accordo
fine,
con
forza Juve d'Armanno.
Sono d'accordo con te, Armanno.
Ciao Radio Bancolina, Salvatore Falcao. Ma tutti avete paura del Lione? Guardate che il Lione è da mesi che non gioca e poi non ha la gamba che abbiamo noi, i giocatori che abbiamo noi. Cioè siamo sotto 1-0, ok, ma 1-0 si recupera. Abbiamo recuperato 3 gol all'Atletico Madrid e non possiamo recuperarli al Lione che non giocavamo da mesi. Io non capisco, io sono ottimista nonostante ciò. Sarò strano io, però sono ottimista. Il Lione secondo me lo strapazziamo se giochiamo da Juve. Poi,
infatti,
vedete voi,
infatti,
forza Juve, Salvatore Falcao, ciao.
Ciao, non bisogna aver paura del Lione secondo me, ma della Juve. La Juve deve aver paura di se stessa a mio avviso in questa gara, non tanto del Lione.
Ragazzi, buongiorno da Claudio dallo Schwarzwald.
Ciao Claudio.
Io dico solo, si sta facendo troppo teatro per questa partita. Noi siamo la Juve, in fondo all'andata il Lione ha segnato solo quando eravamo in 10. De Ligt era fuori per farsi fasciare la testa. De Ligt non era il De Ligt di adesso. Troppa frenesia, troppa. Se ne sta parlando troppo. Noi vinciamo sicuri. Niente panico, noi siamo la Juve. Ciao ragazzi. Più fiduciosi, porca miseria, più fiduciosi.
Belle queste botte di ottimismo e di fiducia. Avanti, Fede.
Quintigliano, Donato da Sassuolo.
Ciao Donato.
Io per la Champions non sono pessimista. Chi è pessimista, è facile essere pessimisti, perché poi tanto fanno sempre in tempo a dire beh vabbè, comunque siamo contenti perché tifiamo per la Juve. Non sono pessimista, vedremo un'altra Juve e batteremo il Lione e passeremo il turno. Ciao e forza Juve.
Ciao Donato. Avanti.
Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Gian Pietro.
Ciao.
Sono Giacobbe da Bari.
Ciao Giacobbe.
Allora, io ho visto solo il primo tempo, dopo devo essere sincero, è la prima volta che non ho visto più la partita perché ho preferito andare a dormire, perché così diciamo almeno recuperavo sonno pure io, visto che ultimamente per la Juve dormiamo poco. Il discorso è questo,
diciamo la
Champion dà nuovi stimoli, mi auguro che i nuovi stimoli della Champion con la musichetta porta più grinta ai giocatori della Juve. Non vedo l'ora che rientri Dybala, spero che rientri al più presto.
Lo spero anch'io, perché Dybala è fondamentale, soprattutto quest'anno è stato secondo me l'uomo decisivo, perché è vero che Ronaldo ha segnato tanti gol, ma Dybala non solo ha segnato i gol, ha fatto gli assist, ma, e lo ripeto, lo ripeterò,
ha praticamente aperto le gare sullo 0-0, 7 gare, 7 gare non sono poche.
Ragazzi, buongiorno da Claudio dallo Schwarzwald.
Questo l'abbiamo ascoltato. Vado con
Michael da Roma.
Ah, ok. Ciao.
Guardate, io sinceramente trovo veramente difficile giudicare questa stagione. Nel senso che sono successe veramente troppe, tante cose e si sta giocando in un periodo dove solitamente non siamo abituati a giocare dopo tutto quello che è successo. Quindi io Sarri lo terrei in stand-by e gli darei un'altra possibilità, insomma, con una stagione davanti, diciamo, normale, dove può formare la squadra a sua immagine e somiglianza, magari con un mercato fatto anche ad hoc per lui. Però ragazzi, sono sincero, è inutile, uno deve essere anche obiettivo, no? Anche se riguarda la squadra del cuore, la Juventus non è squadra, ragazzi, al momento non è una squadra e sinceramente la vedo veramente difficile che possa andare in fondo in Champions League e vedo anche complicato il ritorno con il Lione, sono sincero, perché vedo una squadra veramente scarica.
Purtroppo non posso darti torto, perché stando a questa, se facciamo la foto di questa Juve, è certo che un po' di pessimismo prevale, però dobbiamo invece provare almeno ad essere ottimisti, perché fra 8 giorni c'è questa sfida decisiva. Ragazzi, sono Luca da Roma, non possiamo uscire agli ottavi di Champions con Ronaldo in rosa e con questi investimenti, sarebbe un fallimento forse no, però sarebbe molto negativo a mio avviso. La partita non conta, relativamente poco, però siamo prevedibilissimi, la difesa è inguardabile. Poi, in vista a Lione, mi chiedo come si possa cambiare radicalmente in una settimana. Ciao, grazie Fabrizio da Parma. Hai ragione Fabrizio, è quello che chiedevo io. In 8 giorni, certo, sembrerebbe quasi impossibile, no? Un cambio di marcia, però bisogna assolutamente concentrarsi su questo e a mio avviso contro la Roma far riposare più big possibili. E Ronaldo in primis. La Lega ci ha creato problemi, queste le parole di Sarri ieri sera dopo la sconfitta di Cagliari. Allora io vorrei che mi spiegasse come mai ha fatto giocare gran parte della squadra titolare a Cagliari in trasferta in una gara inutile con il caldo dopo 3 giorni dallo scudetto. È colpa del calendario, come altri hanno sostenuto coprendosi di ridicolo? Davvero mi cadono le braccia. Massimiliano da Liverpool. Buongiorno Quintiliano, visto, preferisco uscire venerdì che poi prendere un'imbarcata storica ai quarti. Siamo obiettivi, mi dispiace dirlo, ogni anno sempre ottimista per la Coppa, adesso purtroppo no. Un salutone, Giuseppe da Valdemoro. Io no, preferisco andare avanti, perché secondo me poi ci sono dei giorni comunque per allenarsi o recuperare, quindi riposare, e poi ti giochi tutto negli scontri diretti, in cui secondo me può accadere di tutto, oppure che per esempio che l'Atalanta possa vincere la Champions League, oppure una squadra meno, diciamo così, quotata. Certo, nel caso in cui la Juventus passasse, a un cammino molto complicato e difficile, però devi giocarla, è partita secca, e comunque la Juventus ha Mister Champions League, cioè Ronaldo, che ha vinto 5 Coppe dei Campioni, ricordiamolo sempre. Ad ascoltare certi tifosi è un disastro, e le altre che sono arrivate dietro, Marco da Cremona. Marco, sì, hai ragione, anche se però dalla Juventus ci si aspetta sempre tanto, perché comunque vince in Italia, ormai domina da 9 anni, con questo il 9° anno, è chiaro che ci si aspetta il salto di qualità a livello europeo. Ci chiedono prima del break che fine abbia fatto Nicola, l'ho detto ieri, Nicola in ferie, si sta riposando nelle montagne abruzzesi e tornerà martedì in studio. Break.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Eccoci di nuovo in diretta, Stile Juventus, 30 luglio, manca una giornata alla fine del campionato, ma soprattutto il 7 agosto la Juventus dovrà sfidare il Lione per accedere ai quarti di Champions League. Sabato sfida contro la Roma, abbiamo detto, no? Probabilmente qualche altro giovane esordirà. Un esordio sicuramente ci sarà, è quello della nuova maglia, che è stata presentata oggi dal club bianconero attraverso i social, ed è, diciamo così, la possiamo anche vedere per chi ci sta seguendo in TV. Bella, è più bianco, le righe verticali pennellate e intarsi d'oro. Ecco, sabato contro la Roma, la nuova maglia della Juventus farà il suo debutto. Ciao Quintiliano, ma quelli che tifano Lione per fare esonerare Sarri, se invece passiamo il turno cosa faranno? E se arriviamo in finale esoneriamo loro? Questa purtroppo è un vecchio tema, non so, non ti sei firmato, amico mio, ma io dico sempre, i conti si fanno alla fine. Allora, diciamo così, il bilancio per il momento è positivo perché è stato vinto il campionato. Abbiamo sempre detto che la Juventus conta vincere. Sì, è vero, Sarri era stato preso ufficialmente per vincere giocando bene, le gare belle sono state poche, forse a sprazzi, però aspettiamo la Champions League. Io prima di dare addosso a Sarri, perché poi per esempio in alcuni gol io credo che non c'entri nulla l'allenatore, è colpa per esempio delle disattenzioni dei calciatori che magari sono poco concentrati, o dello stato fisico che magari non gli permette di stare 90 minuti sul pezzo. Quindi ci vuole equilibrio. A fine stagione, io l'ho sempre detto, verranno tirate le somme. Io personalmente ad oggi lo confermerei Sarri, dandogli un'altra possibilità, magari facendogli un mercato un po' più a sua immagine e somiglianza, diciamo così. Dopodiché è chiaro che l'anno prossimo, però ecco, l'unica cosa che chiedo è di passare il turno contro il Lione. Quello difficilmente riuscirei, un'ipotetica eliminazione contro il Lione non riuscirei a digerirla. Bonucci non interviene mai, si gira sempre, sulle fasce nessuno raddoppia, i terzini non fanno diagonale, la cosa più semplice è dare la colpa a Rugani. Non è solo Rugani, io ho detto che purtroppo non riesce a decollare, tanti anni alla Juventus, ma ieri ho detto, circoscritto a ieri, ma in generale la colpa è di tutta la squadra. Abbiamo qualche sonoro, se non sbaglio, Federico, no? Vai!
Ciao ragazzi, sono Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Io voglio dire che in generale vedo difficoltà nella Juventus a giocare contro squadre che riescono a chiudere gli spazi e giocare stretti, perché la Juve secondo me ha bisogno di giocare a campo aperto con squadre che un po' ti lasciano anche giocare. Non lo so, forse il problema è che c'è poca circolazione di palla, anzi sicuramente il problema è che c'è poco movimento senza palla, quindi nel cercare di trovare poi gli spazi liberi. Speriamo per la Champions, diciamo che ora con la Roma giocherei con l'Under 23.
Concordo con te Andrea, a mio avviso il problema della Juventus principale, ovviamente diversi ce ne sono, è la fase di non possesso. La fase di non possesso che di conseguenza ti condiziona anche quella del possesso, così come l'altro problema è sicuramente la velocità di gioco, no? Sarri lo dice sempre, non riusciamo a far andare a mandare la palla velocemente come vorrei io. Non so se non abbia giocatori adatti o comunque sia un problema alcune volte di testa, perché magari i giocatori abituati a un altro tipo di calcio forse riescono ad apprendere meno quello che vuole il tecnico della Juventus. Avanti.
Buongiorno Quintiliano da Palermo in questo momento.
Ciao.
Devo dire la verità, sono in barca con un mare bellissimo, trasparente.
Ah, però così non si fa mentre io e Federico lavoriamo, eh?
Io devo dire una cosa, sono ottimista che passeremo il turno, però quando abbiamo vinto ed ero presente 3-0 con l'Atletico, io do una buona percentuale della vittoria a quel pubblico. Impressionante, lo stadio è vuoto, non ci sarà incitamento, quindi partiamo con un piccolo handicap. Speriamo che gli stadi vuoti saranno anche per gli altri. Una buona giornata e forza Juve. Benedetto da Palermo, ciao
Benedetto. Beh certo, hai ragione, lo stadio vuoto penalizza tutti, ma secondo me, considerando le tante vittorie, anzi la Juventus se non sbaglio dal 2011 allo Stadium ha perso solo 5 volte, quindi anche in campionato direi e in generale lo stadio vuoto è stato più penalizzante a mio avviso per la Juventus. E certo che servirebbe tantissimo la spinta in più proprio venerdì prossimo contro il Lione. Quadrado deve giocare alto perché pur giocando bene sbaglia la fase difensiva, invece è l'unico capace di andare sul fondo. Buongiorno Quintiliano, mi sai dire che motivo c'era di far giocare quasi tutti i titolari con il rischio di perderne qualcuno per il Lione? Se dovevano fare questa figura potevano far giocare tutti i ragazzi dell'Under 23, Togliete Sarri, per favore, non ha le bla 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 per poter stare in quello spogliatoio. Ciao da Lucio. Io faccio una cosa, sapete a chi giro questa domanda sugli under 23, sul perché hanno giocato diversi titolari? Al nostro Giovanni Albanese. Ciao Gio, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Diciamo così, Giovanni, ho detto prima io in apertura, no? Gli unici sorrisi sono arrivati proprio dagli under 23 ieri sera.
Ma sai, quando l'obiettivo è già raggiunto e c'è una situazione di calendario particolare come quella della Juve, è chiaro che magari le motivazioni maggiori ti possono arrivare da quei ragazzi che hanno tutta la volontà di mettersi in vetrina, di conquistarsi la promozione di una presenza nella massima serie. Ieri evidentemente Sarri ha ritenuto opportuno mandare in campo quasi tutti gli elementi della prima rosa, perché evidentemente c'erano degli altri obiettivi. Nel post gara ha ammesso che Cristiano Ronaldo era voglioso di far gol, sì, di continuare a puntare alla classifica marcatori. Obiettivamente, insomma, ieri mi è sembrato che sarà difficile per CR7 tenere il passo di Immobile. Ormai manca una partita e
a meno 4,
il distacco, quindi di 4 gol mi pare ormai difficile. È chiaro che se mandi in campo poi Cristiano Ronaldo con quella volontà, devi anche intorno costruire,
supportarlo,
una squadra che deve metterlo nelle condizioni di far gol. Non so, evidentemente ieri è stata fatta anche questa valutazione, molti avevano necessità di giocare, per esempio Higuain. Io onestamente mi aspettavo qualche giovane in più.
Sì, anch'io.
Per il motivo che, insomma, questa è una squadra che deve riposare. Ieri Sarri nel post gara ha detto: qual è il migliore allenamento in questo momento?
Sì, l'abbiamo mandato prima, il riposo. Sì, esatto.
E allora non pensarci domani, pensaci già oggi.
Esatto.
Io onestamente già col Cagliari ieri mi aspettavo tanto riposo.
E invece in ottica Roma, visto che stiamo parlando di questo, cosa ti aspetti proprio in ottica ovviamente Lione, no? Perché questo è l'appuntamento adesso. Cosa ti aspetti sotto il profilo dell'impiego dei big?
Ma guarda, sinceramente mi aspettavo qualcuno o qualche big in più contro la Roma e non col Cagliari. Però è anche vero che ieri la Roma ha vinto col Torino, quindi ha consolidato matematicamente il quinto posto e diventa anche questa un'altra squadra che non ha obiettivamente da chiedere nulla alla classifica, e quindi non farebbe danno a nessuno in qualsiasi caso di risultato. E quindi magari Sarri anche qui manderà in campo qualche seconda linea e
non tutta l'under 23, come ha detto in maniera provocatoria, no? Attaccando la Lega Calcio.
Ma sai, io per esempio credo Demiral possa rientrare in campo.
Ah, bene, sono contento.
Tra l'altro lui si infortunò proprio nella gara di andata contro la Roma.
Sì.
Sarebbe anche il caso, se effettivamente è pronto, di fargli mettere qualche minuto sulle gambe. Da Demiral, Higuain credo abbia necessità di giocare per entrare in condizione. Ecco, qualcuno che ha necessità di giocare c'è sicuramente, qualche altro, insomma, farebbe bene riposare.
Vogliamo fare il nome, Giovanni? Ronaldo?
Ma no, guarda, no, ma Ronaldo sì, sicuramente anche Ronaldo, ma non solo lui, non solo lui.
Forse Bonucci, però De Ligt, bisogna vedere se può rientrare De Ligt o Demiral, quanti minuti possa fare. Perché per esempio pure Bonucci avrebbe bisogno, secondo me, di riposo. È quello che è stato più impiegato di tutti,
sì,
se non sbaglio.
Sì, è vero, anche se poi devo dire che comunque saltando Udine...
Sì,
anche
un po'
lui
si è riposato, si è rifiatato.
Un minimo.
Sì.
Io vedo in netta difficoltà Alexandro.
Sì.
Sai, gli esterni in questo momento stanno facendo davvero un sacrificio enorme, perché poi i ricambi lì sono davvero pochi. Però, insomma, comprenderà sicuramente meglio di noi Sarri che ha parametri e confronti con la parte sanitaria, con i preparatori atletici, per poi fare le scelte. Chiaro è che la partita di Cagliari comunque non ti metteva di fronte a chissà quale difficoltà, e comunque potevi anche mettere nel conto un risultato negativo, però insomma rischiare un infortunio mi sembra in questo momento davvero troppo. Sì.
Tornando ai giovani dell'Under, tu li conosci benissimo, no? E quindi non sei sorpreso, l'avevi già detto, Zani Macchia, veramente una bella impressione ha fatto, per esempio, lui.
Ma sai, Luca Zani Macchia è un giocatore che per 2 anni è stato formato in Under 23, credo sarà un giocatore che troverà subito collocazione nella massima serie, perché dà la sensazione di essere pronto. Non l'ha data ieri personalmente, l'ha data nel corso di questa stagione, passando da alcune partite di grande difficoltà, da alcune settimane difficili, però poi la formazione in seconda squadra è questa. Luca Zani Macchia secondo me è un giocatore che nella prossima stagione vedremo in categoria superiore.
Invece,
grande attenzione a Peters, perché è un ragazzo che la Juve aveva preso dalla Sampdoria, dalla primavera della Sampdoria, e quest'anno lo abbiamo visto già in Under 23, è un classe 99, secondo me è uno di quei ragazzi che farà strada, perché ha caratteristiche particolari, un ottimo centrocampista.
Sì, sì.
E Muratore insomma è già stato venduto all'Atalanta, e credo sia un altro di quelli che è candidato a diventare un riferimento per la Serie A nelle prossime annate.
Che poi, Giovanni, la cosa che impressiona è la personalità. Adesso, al di là del discorso tecnico, che pure loro sono bravi, la personalità con la quale sono entrati in campo, con la quale entrano in campo.
Ma qui c'è tutto il lavoro che si fa in Under 23, perché se prendi un ragazzo dalla primavera e lo butti in prima squadra, chiaramente il salto è enorme. Se invece prendi un ragazzo che per 2 anni ha fatto un percorso importante di crescita, giocando ogni settimana in Serie C tra i professionisti, in una categoria dove qualche sberla te la prendi, però si cresce anche con quei passaggi lì, è normale che poi ti presenti in Serie A avendo sulle spalle 40 presenze, se proprio va male, 40 presenze tra i professionisti. Tecnicamente trovi magari il giocatore di livello superiore, però a livello di personalità, a livello di carattere, hai già imparato tanto.
Sì, e tu dici
almeno entri in campo,
esatto,
senza paura.
Sì, sì. Quindi poi l'impatto con la massima serie è meno, tra virgolette, traumatico, perché già sei passato attraverso appunto la Serie C. Concordo con te.
Giovanni... Anche perché sono ragazzi che se crescono nella Juve, chiaramente tecnicamente hanno qualcosa in più di un giocatore.
Ah, non c'è dubbio.
Sul piano caratteriale hanno da crescere e lo fanno tranquillamente. Mm-hmm. Quindi quando dopo 2 stagioni di percorso in seconda squadra si presentano in Serie A, è chiaro che sono pronti e ti danno quella sensazione. Lì c'è tutto il significato della formazione in Under 23.
Sì, che solo la Juventus, ricordiamo, è riuscita ad allestire. Giovanni, prima di salutarti, un esordio ci sarà sicuro, non l'abbiamo fatta vedere poco fa, la nuova maglia della Juventus che è stata presentata. Esordirà contro la Roma, no?
Sì, almeno questo dovrebbe dovrebbe avvenire. A me personalmente piace.
Sì, molto bello, molto fine, secondo me.
Sì, è di un'eleganza,
esatto,
di un'eleganza
particolare.
Davvero
pronta per il
sì.
decimo scudetto, possiamo dirlo, no?
Ma guarda, io sono meno scaramantico rispetto a Sarri, e allora te lo dico senza tanti giri di parole. Per me il prossimo anno lo scudetto ha un significato straordinario. per me è molto più importante della Coppa del Mondo. Giusto per dire, no, ma la Champions League per me è lo scudetto il prossimo anno. È l'obiettivo più importante in assoluto.
Non perché solo perché sarebbe il derby, per quello no, che è successo, guarda, nel 2006.
Assolutamente sì.
Sì, concordo con te, Gio.
E oltre allo scudetto avrei un altro sogno, per quello non te lo dico.
Non me lo dire, no. Che forse è lo stesso mio, quindi.
Meglio che dico. Anche se allora nelle prossime ore Andrea Pirlo sarà ufficialmente l'allenatore dell'Under 23. Secondo me lui avrà sicuramente una grande responsabilità.
Sì. E grande ringraziamento ovviamente meriti a Pecchia, questo è scontato, dirlo, no,
sì,
Giovanni?
Assolutamente sì, ci mancherebbe.
Giovanni,
il prossimo anno mi piacerebbe tanto. Il decimo scudetto è un'altra Juve in Serie B, quella dei giovani che sono
guidati dal maestro,
Guarda, sì. sarebbe un qualcosa di incredibile.
Straordinario, esatto.
Però
sì,
adesso i sogni li mettiamo da parte. L'obiettivo dello scudetto prossimo anno diventa importante.
Non c'è
perché
dubbio.
Le tante chiacchiere fatte un po' di anni fa su una certa stella, guarda, la Juve ne mette 10 scudetti di fila, la stella la mette lì con grandissimo merito.
Infatti speriamo tutti. Gio, ti ringrazio, ci sentiamo domani.
Ciao, grazie.
Che giornata di vigilia, ricordiamolo, perché sabato si gioca contro la Roma. Ciao Giovanni.
Ciao.
Allora, abbiamo due vocali, se non sbaglio, Federico, e possiamo andare. Poi qualche testuale, poi l'ultima pausa e l'ultimo ospite.
Buongiorno Quintiliano, sono Massimo da Pianezza.
Ciao Massimo.
Non me la sento di mettere sulla graticola in questo momento Sarri, perché comunque tutta la colpa non è sua.
Esatto.
Cioè abbiamo comunque dei giocatori, gli errori li fanno anche i giocatori. Sì, vediamo l'esito del ritorno con Lione, dopodiché si possono trarre delle conclusioni. Bisogna anche considerare che lui è arrivato... Sarri è arrivato proprio negli ultimi giorni, cioè quasi poco prima del ritiro, perché col Chelsea che non voleva lasciare, si è ritrovato dei giocatori a parametri zero, praticamente lui il mercato non l'ha proprio fatto, la Juve aveva già preso i suoi giocatori prima ancora che arrivasse lui. Vediamo, buona giornata.
Ricordo anche che Sarri è stato un mese male a casa per quella famosa polmonite che gli ha impedito appunto di iniziare il percorso con i suoi ragazzi.
Buongiorno Marco da Roma.
Ciao Marco.
Guarda, c'è un aspetto principale al di là di tutti quelli di cui state parlando. Per quale motivo, ad esempio, Sarri non dice agli esterni, quindi ad Alessandro da una parte e anche poi agli altri, a Cuadrado che già lo fa di più, di andare a puntare l'uomo e andare sul fondo per crossare? Cioè ormai Alessandro va sulla fascia, fa un accenno di andare sul fondo, si gira sempre dalla parte del campo e passa dietro. Cioè i passaggi di Alessandro sono sempre dietro, ormai è routine. Cuadrado ovviamente lo fa di più, però lui dovrebbe proprio dire a tutti e due, e soprattutto ad Alessandro, di puntare, almeno per questa Champions, di puntare il fondo e crossare, così si spaccano le partite. Perché non lo fa? Non capisco. Boh, ciao ragazzi.
Ciao Marco, io credo che non lo facciano in questa fase perché la stanchezza è tanta, la stanchezza fisica ma anche psicologica, l'abbiamo sempre detto, questa è una stagione particolare divisa in due fasi, c'è stato il lockdown, tanto tempo senza giocare, senza fare allenamento, si è ripresa, la Juventus era partita benissimo, poi come tutte le altre squadre, forse solo l'Atalanta non ha risentito di questa sosta forzata, c'è tanta stanchezza. Nel caso di Alessandro in particolare, ricordiamo che lui di fatto non ha un sostituto, quindi secondo me alcune volte avrebbe avuto bisogno di riposo e purtroppo non è stato possibile. Al netto degli infortuni, De Sciglio è il miglior terzino, e purtroppo è quasi sempre infortunato. Poi secondo me su De Sciglio è uno di quelli sui quali fare una riflessione per il prossimo mercato. Ciao Quintiliano, dobbiamo essere razionali e non ragionare solo da tifosi. Per andare avanti con un Lione e giocarci ai quarti a una settimana la vedo quasi impossibile. Ci arriviamo con tanti infortuni e con una condizione fisica e mentale pessima. O Ronaldo fa il fenomeno, a mio parere,
ma la situazione è difficilissima. Claudio da Squinzano. Claudio, se guardiamo da oggi sembrerebbe impossibile, però ancora ci sono 8 giorni, quindi aspettiamo. Un po' di fiducia in più, anche se molto difficile dopo la gara di ieri, che però, ripeto, non fa tanto testo. Non bisogna circoscrivere il giudizio alla gara di Cagliari, ma in generale all'ultimo periodo. Buongiorno Quintiliano, Yuri dalla Cina. Se devo essere sincero, io sono preoccupato non tanto per le sconfitte nei risultati, ma per come sono arrivate queste sconfitte, ripensando al Milan, Udine, Cagliari, ma anche al pareggio contro il Sassuolo. A me sembrano più sconfitte a livello mentale che fisico, secondo me le due cose sono strettamente connesse. Ora noi vogliamo anche nascondere un pochino le nostre paure per la partita di Champions, parlando sempre della bellezza di aver vinto il 9° scudetto consecutivo, che giustamente va celebrato, ma sappiamo tutti che aspettiamo con ansia la partita contro il Lione. Purtroppo penso che la Juve di oggi, tra infortuni e la stanchezza fisica e mentale, non può davvero fare di meglio adesso. Quintiliano, viste le ultime partite, penso che questa Juventus perderebbe con qualunque formazione di Serie A. Non so cosa sia accaduto, ma anche in partite decisive, come per esempio a Udine, la squadra è apparsa bollita. Con il Lione usciamo, bisogna però intervenire per il prossimo anno cambiando 7-8 giocatori. Forza Juve, Marco. Speriamo intanto che contro il Lione non usciamo. Sul fatto che bisogna cambiare tanto sono d'accordo con te, e mi ricordo una delle ultime conferenze stampa di Allegri in cui lui disse: io ho chiesto alla società 6/7 nuovi giocatori, perché lui aveva già percepito, aveva capito che bisogna dare una rinfrescata alla rosa, e forse aveva ragione, anzi sicuramente aveva ragione. Ciao, sono Maurizio da Torino, non so se augurarmi di passare il turno contro il Lione, perché poi i guai veri iniziano con il City e con il Real. Credo che purtroppo non siamo alla loro altezza, per cui la bruttissima figura è dietro l'angolo. I presidenti magnanimi non esistono, i Cairo, Pozzo, De Laurentiis e via discorrendo fanno solo affari con il calcio. Il calcio non è più solo un gioco, ma uno spettacolo che si paga caro e che ha bisogno di grandi sponsor, grandi introiti di cui i presidenti beneficiano per fare utili e incassarli. Maurizio da Torino. Caro Quintiliano, ieri purtroppo si è vista l'inadeguatezza di Rugani, e mi spiace dirlo anche perché so che a Nicola piace. Apprezzo lo stile, la correttezza e l'educazione, ma la postura del suo intervento in occasione del primo gol la trovo davvero discutibile. Alessandro sempre più in amnesia, ieri comunque proprio fortunatissimi non siamo stati, anche perché il secondo gol è purtroppo una papera. Ciao Andrea da Roma Termini. Ciao Andrea. Sì, sono d'accordo con te, Rugani purtroppo a me dispiace, perché a mio avviso Rugani è un ottimo giocatore, però bisogna anche essere onesti e pragmatici nel dire che la Juventus non ha reso per quanto ci si aspettasse, e soprattutto l'arrivo di Sarri, che è stato il suo mentore all'Empoli, ricordiamo che lo voleva anche al Napoli e poi al Chelsea, il ragazzo purtroppo non è decollato, questo mi dispiace molto. Buongiorno, credo che questa squadra, così come è costruita, abbia espresso il proprio massimo raggiungendo lo scudetto. Abbiamo raggiunto il massimo del nostro attuale potenziale e dobbiamo esserne consapevoli. Tutto ciò che arriverà in più sarà un'impresa fino alla fine. Salvo da Roma, chiamiamola come volete, ma speriamo che intanto supereremo il turno. Siamo a qualche secondo dall'ultimo break, poi anche l'ultimo ospite e ancora tanti messaggi al 340 54 25 324.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Rush finale di questo stile Juventus, Quintiliano Giampietro e Federico Rossi alla regia. Ciao ragazzi, finalmente quest'anno, anche grazie ad un allenatore normale, sono usciti i nostri limiti per le scelte sbagliate della società, che poi vengono superate vincendo in Italia, perché le squadre sono più scarse della nostra, però in Europa si notava, per cui l'anno prossimo dovranno cambiare molti elementi finalmente, compreso l'allenatore. Non si può giocare così alti se non si hanno i giocatori giusti, Valerio da Gran Canaria. Buongiorno, noi cominceremo a giocare bene con Sarri quando Ronaldo non ci sarà più. Vado controcorrente, ma ne sono fermamente convinto, e anche Dybala se ne gioverà. Questo è discutibile, io uno come Ronaldo lo vorrei sempre, perché poi non è solo il discorso di giocare bene qui e di non prendere per esempio gol, o comunque di farne un po' di più, perché bisogna anche valutare il discorso dell'attacco, perché giustamente adesso la cosa che rimane impressa è questa fragilità difensiva, però anche sotto il profilo dell'attacco, insomma, la Juventus qualche pecca credo che ce l'abbia. Ne parliamo in quest'ultima parte di trasmissione con la collega della Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle. Ciao Fabiana.
Ciao, buongiorno a tutti.
Fabiana, cerca di tirare su un po' il morale dei tifosi juventini che sono estremamente preoccupati per la gara di Lione.
Immagino, vabbè, però hanno appena vinto lo scudetto, su, quindi non devono demoralizzarsi. No, sicuramente un po' di preoccupazione c'è, perché insomma, vabbè, la partita di ieri è stata una partita strana, perché è arrivata appunto dopo un successo, quindi è logico che la Juve non poteva avere particolari motivazioni, e poi anche in un periodo di grande stanchezza, però io credo che insomma qualche cosa sicuramente andrà rivista, e sicuramente io credo che uno degli aspetti che insomma più fa riflettere anche in vista della Champions è anche la situazione la situazione atletica della Juve, perché comunque abbiamo sempre pensato tutti che la Juve avesse fatto un tipo di preparazione diciamo specifica,
mirata,
esatto, per non essere al top in anticipo, per non arrivare al top in anticipo, ma per esserlo gradualmente e comunque raggiungerlo in avvicinamento alla Champions. Solo che adesso manca poco, una settimana, ecco, poco più di una settimana, e quindi insomma mi aspettavo di vedere una Juve diversa, poi non lo so, però magari arriverà e ieri non c'erano i presupposti per vederla, anche per una questione di motivazioni, però ecco, Sarri ho visto che si lamentava spesso ieri anche del giro palla troppo lento, del fatto che la Juve non ci metteva quell'intensità che lui avrebbe voluto, e questo sicuramente è un primo aspetto. Dopodiché la Juve deve segnare, cosa che ieri non è riuscita a fare senza Dybala, e sicuramente l'assenza di Dybala è pesante, insomma rischia di essere pesante se non ce la farà per...
Poi questo Dybala, quello di quest'anno, Fabiana,
esatto,
no?
Esatto, esatto, ma soprattutto anche secondo me per il tipo di feeling che comunque lui ormai ha con Ronaldo. Ieri non sono arrivati tantissimi, cioè Ronaldo mi sembrava un po' un'anima in pena ieri, che a parte...
un po' solo!
Esatto, preso da questa smania di fare gol a tutti i costi, perché comunque voleva cercare di raggiungere il record, quindi tirava appena gli arrivava un pallone, però anche... ho anche visto, non so, come vagare alla ricerca di un pallone che magari in altre circostanze gli portava Dybala, invece con Higuain magari è un po' più difficile. Ieri poi c'è stato un momento in cui li vedevo anche troppo vicini, cioè devono probabilmente ricalibrare tutto, no? Anche perché comunque adesso c'è Higuain, non c'è Dybala, rischia di non esserci con la Champions, non c'è più Douglas Costa, che era quello che di solito giocava quando c'erano Cristiano Ronaldo e Higuain insieme, invece c'è Bernardeschi, che era invece l'equilibratore utilizzato da Sarri quando aveva Ronaldo più Dybala.
Sì, esatto.
Credo che, e poi l'altra cosa, cioè il centrocampo, che secondo me aiuta veramente molto, cioè costruisce veramente molto molto poco.
Fa anche poco filtro, perché Fabiana, diciamo tutti giustamente che fragilità difensiva, basterebbe guardare i 40 gol incassati, che sembra peraltro primo anno dopo tanti che lo scudetto l'ha vinto la squadra non con la miglior difesa.
È
un po' antistorico, non sembra, se uno non conoscesse la storia della Juventus e leggesse non sembrerebbe nemmeno la Juventus. Però giustamente il punto secondo me focale, hai parlato di centrocampo che non fa filtro, peraltro, perché la fase difensiva intanto comincerebbe dagli attaccanti, ma anche il centrocampo a mio avviso è quello che è un po', secondo me, quasi l'anello debole. Guarda che ti dico, Fabiano.
No, è sicuramente l'anello debole, anche perché guardiamo anche le assenze, cioè manca Khedira, che comunque con tutte le critiche che ha ricevuto, Khedira non l'hai praticamente quasi mai avuto se non all'inizio stagione, quest'anno è comunque un giocatore pesante a livello anche di esperienza, a livello visione di gioco, quindi magari non va a mille con le gambe, anzi sicuramente non deve venire a mille di testa, viaggia, e quindi ti sistema sicuramente diciamo molte cose lì dentro,
anche per gli inserimenti. Un anno mi ricordo,
esatto,
che fece tipo 8 gol, no? Cosa, esatto, che non abbiamo,
sì,
più da centrocampista,
non l'anno scorso, ma due anni fa se non sbaglio,
due anni, esatto, sì,
il migliore come dei centrocampisti come numero di gol, fece il suo record. Ma poi Ramsey è e rimane a questo punto un oggetto misterioso, perché anche ieri non c'era, quindi immagino di nuovo alle prese con problemi fisici, e immagino che Sarri non lo avrà a questo punto, salvo miracoli, neanche per la partita con il Lione, e quindi diciamo su lui ci mettiamo la croce. E poi sta comunque Matuidi, che abbiamo detto dall'inizio che comunque non è adatto al gioco di Sarri, è sicuramente un giocatore diciamo che ha tanta quantità e che ti serve per determinate cose, ma ovviamente non puoi chiedere, certo, appunto, gli inserimenti o determinate caratteristiche.
Peraltro Fabiana è uno, secondo me, dei peggiori nel post lockdown. Esatto, non lo so se abbia risentito lui del virus che ha preso, per esempio Dybala al contrario, però mi sembra uno dei peggiori anche a livello di corsa, no? Delle sue qualità, che ovviamente non sono, come dici tu, quelle tecniche, ma soprattutto di quantità. Mi sembra invece che sia rientrato proprio male lui.
Sai che questo poi dipende molto fisicamente da come uno, cioè sicuramente i 3 mesi di stop sono stati pesanti per tutti. Beh, quindi certo, lì influisce molto anche la capacità che uno ha di tornare in forma, quanto tempo ci mette. Magari Matuidi è uno di quelli che ha bisogno di più tempo e sta pagando più degli altri questa fase, mentre per esempio Rabiot pare che ne abbia beneficiato,
contrario,
è stato,
sì,
uno degli ultimi a rientrare, però evidentemente il lavoro che ha fatto, e quello dipende molto anche dal tipo di lavoro, forse il fatto che Matuidi sia stato costretto a stare fermo per un po' anche per il virus può aver influito poi su, mentre magari Dybala, che è più piccolino, più brevilineo, fa meno, cioè ci mette meno, ecco,
si affida meno, diciamo così, al fisico e più alla tecnica,
esatto,
magari Dybala,
sì,
quindi
anche quello. Però ecco, io credo che il nodo, per tornare al centrocampo, il nodo sia anche il fatto che l'impostazione iniziale di Sarri prevedeva un Pjanic al centro del gioco, l'uomo che doveva toccare 150 palloni, e quindi tutto doveva passare da lui. E io mi ricordo che vedevamo anche delle belle verticalizzazioni, un gioco più veloce, cioè un Pjanic che non ha niente a che vedere col Pjanic dell'ultimo periodo. Adesso poi si è tornati comunque a Bentancur, che è un altro tipo di giocatore, quindi ha una Juve diversa, e c'è questo ibrido poi, no? Cioè che non, sì, è la Juve che Sarri aveva immaginato, e è un centrocampo che comunque costruisce molto poco, non ha
perché Bentancur è vero che può fare il regista, dici tu, ma secondo me, ma forse credo che sia anche la tua idea, è più una mezzala, cioè le caratteristiche più da mezzala. Sì, può essere adattato a regista, però forse non è, anzi sicuramente non è il Pjanic dal punto di vista tecnico. Poi lasciamo perdere il Pjanic, in un certo senso la missione tra virgolette dei 150 palloni l'abbia fallita, però sono due giocatori diversi, è meno regista, ecco perché forse la Juventus sta cercando Jorginho, no? Sarri, ma, forse.
Sì, ma io penso anche che, cioè sicuramente è meno regista di Pjanic, ma lo può fare, però devi avere delle mezzali diverse, delle mezzali,
certo,
che sono,
certo,
più costruttive, delle mezzali che partecipano più al gioco, cioè delle mezzali che si inseriscono e che comunque aiutano di più la fase offensiva, e non ce l'hai se metti, cioè ovviamente puoi avercela in parte con Rabiot, che comunque sta facendo bene in questo finale di stagione, e non ce l'hai dall'altra parte comunque se metti Matuidi. Quindi è un po', cioè è un po' anche questo l'equivoco che poi Sarri dovrà anche capire che cosa fare in Champions, cioè se andare avanti con Pjanic, e che comunque, ripeto, è un Pjanic diverso, perché io l'ho visto molto, anche lui molto più lento, ma comunque che cerca meno, non so come dire, cerca più la cosa più semplice piuttosto,
sì,
che la,
sì,
giocata,
diciamo il classico,
non so,
compitino, diciamo, così,
esatto, vedo fare molto più, dare molto più palloni in orizzontale che non in verticale, cioè è sicuramente diverso, però il nodo è proprio quello lì, capire che cosa fare a centrocampo, che sicuramente è l'anello debole della Juventus,
sì,
di quest'anno, al di là del fatto che i gol li ha presi la difesa, ok, però come dici tu,
la fase difensiva
conta,
insomma, certo,
anche perché proprio con Sarri, lui ha sempre battuto molto su questo punto, la fase difensiva è una fase difensiva di squadra, quindi se,
sì,
i gol arrivano è proprio una questione, è proprio la cosa pazzesca, cioè paradossale per certi versi, che lui cioè per tutto, anche dopo il periodo del post lockdown, lui ha lavorato quasi esclusivamente sui movimenti difensivi e pochissimo sull'attacco, e nonostante questo la situazione non è migliorata, quindi...
è vero. Prima di salutarti e ringraziarti, Fabiana, capitolo Sarri, qui ogni volta che la Juventus va male tornano a chiedere addirittura l'esonero di Sarri. Secondo te sarà decisiva la Champions League? Diciamo, sono un po' più, se non si passa con Lione, Sarri non verrà confermato? Ecco, te la faccio diretta.
Allora, io sono del parere che quest'anno sia molto difficile cambiare allenatore per tutti i motivi che sappiamo, perché comunque sarà una stagione particolare, perché si ricomincerà subito, perché comunque non c'è il tempo per impostare un lavoro con un nuovo allenatore, al di là del fatto che Sarri ha un contratto e anche questo aspetto economico non è secondario anno in cui, in una stagione in cui le società comunque hanno avuto sicuramente delle difficoltà economiche, tutte quante. Dopodiché io credo che comunque non possiamo così dire, a prescindere, come ha detto di nuovo anche Paratici ieri, che non è una partita di Champions a cambiare, diciamo, il giudizio su una stagione. Io invece penso che quello che succederà con il Lione peserà, al di là anche del risultato, sicuramente un'eliminazione aprirebbe a nuove valutazioni, di questo ne sono convinta, ma comunque al di là del risultato, perché comunque è una partita che vai a giocare dopo tanti mesi, in una situazione sicuramente particolare, però conterà anche l'approccio, il modo in cui la Juventus eventualmente uscirà da questa Champions, non soltanto con Lione ma anche dopo, insomma,
sì, la Final Eight.
Se andrà alla Final Eight. Cioè, io credo che verranno fatte delle valutazioni complessive, perché là il nodo resta i rapporti tra la Sarri e la squadra, perché comunque è vero che è una stagione più difficile, è vero che cambiare allenatore è complicato, però io credo che se la società si renderà conto che non ci sono i presupposti per ricominciare un'altra annata, dovrà prendere delle decisioni.
Perché attualmente, comunque, Fabiana, ti risulta che non ci sia proprio feeling tra il gruppo e il tecnico?
Beh, io secondo me le partite sono abbastanza indicative, quindi come la Juventus, anche come la squadra, affronterà questa partita di Champions e la giocherà per se stessa e anche per l'allenatore, credo che ci dirà molto. Io ho avuto la sensazione, però è difficile dirlo, insomma, in questo periodo così, però a volte ho avuto la sensazione che questa squadra, che insomma eravamo abituati a vedere cattiva, cinica, sì, soprattutto nei momenti decisivi, non abbia più questo sacro fuoco, quindi bisogna capire se non ce l'ha per una questione di motivazioni o per una
questione
fisica con l'allenatore.
Esatto. Insomma, staremo a vedere. Fabiana, ti ringrazio, buon lavoro.
Grazie a voi,
ciao, buona giornata. Abbiamo tre vocali, dopodiché andiamo fino alla fine con i testuali.
Sì, Gabriele da Roma. Gabriele. Rispondo al nostro tifoso Marco. Semplicemente non fanno i grossi perché non abbiamo punte. Non ci sono punte se non Cristiano Ronaldo, che punta non è, e Dybala, che punta non è. Per chi crossano? Non c'è nessuno. Fateci caso, in mezzo all'area noi quando attacchiamo non c'è nessuno. Ci sono solo due sulle fasce e due o tre giocatori che stanno fuori dall'area di rigore. Dentro l'area non c'è nessuno.
È il vecchio tema della mancanza di un centravanti, proprio quello classico.
No ragazzi, non incominciamo a trovare le scuse della stanchezza, anche quegli altri hanno la stanchezza, hanno giocato quanto noi, col caldo, col freddo, con la bufera e tutto. Purtroppo non siamo capaci a giocare in quel modo lì. Cioè, te guardi il Sassuolo, guardi l'Atalanta, guardi il Milan, guardi il Bologna, guardi il Pa, ma chi te pare? Anche l'Inter stesso con Biraghi e Ocandreva arrivo sempre in fondo, noi non si arriva mai. Ha ragione il radioascoltatore di prima quando dice noi si torna indietro, ai 30 metri si torna indietro, le nostre punte giocano con la spalla alla porta, non possono giocare con le spalle alla porta, non c'è uno che entra nella di rigore, non c'è uno che detta il passaggio, è inguardabile, eh? Non si può giustificare sempre, ragazzi, se si giustifica sempre non si arriva mai da punte parti,
sì.
Perché se si vede sempre il bicchiere in mezzo piano non si arriva da punte parti, eh.
Grazie, abbiamo un altro vocale, l'ultimo, vero Fede? Ok.
Sì, ciao, buongiorno, sì, sono Paolo di Arezzo. No, il concetto dei ragazzi va bene, dei giovani, ma non enfatizziamoli tanto, perché ha fatto la Serie C, sono del 99, c'è dei ragazzi dell'Atalanta che hanno fatto i campionati in Serie B, anche il nostro, Nicolussi Caviglia, ha fatto la Serie B, volevo dire, ce l'hanno anche gli altri, questo. Poi il progetto Serie C è un progetto importante, ma finché non sfocerà in Serie B, sono convinto, anche se la Serie C rispetto alla Primavera è un campionato bello tosto. Per quanto riguarda la prima squadra, dico io, godiamoci questo momento, perché se è così quest'altro anno è un disastro.
Andiamo avanti con i testuali. Se la società pensa di migliorare la rosa con Milik e Jorginho, il futuro non sarà migliore del presente. Tony da Milano. Ciao ragazzi, Ferran Torres al City per soli 35 milioni. Come ci siamo fatti sfuggire un talento così? Sarebbe stato l'ideale sostituto di Costa o Bernardeschi, considerando poi che la stessa cifra la vorremmo investire per Milik. Andrea da Roma. Andrea, le dinamiche di mercato sono particolari, eh? Buongiorno, anche io non sono preoccupato per la partita contro il Lione. Penso che passeremo perché loro non hanno ritmo partite, noi siamo comunque strutturalmente più forti. Ho paura che con la difesa vista ultimamente saremo strapazzati da City o Real. Ciao Olivier. Buongiorno, ma la nuova maglia esordirà anche in Coppa? Non lo so, sicuramente sabato sì. Rogani pessimo, Bonucci a difetti, ma non è semplice difendere sempre in due. I terzini sono praticamente sempre assenti in fase difensiva, anche con i due titolari, Cuadrado e Alexandro. Milo. Scusa, ma perché non aiutano CR7 come fanno con Immobile? L'ha detto prima Fabiana Della Valle, in parte la mancanza di Dybala è fondamentale quest'anno, soprattutto che aveva instaurato un ottimo feeling con lo stesso CR7. Con la Roma dobbiamo salvaguardare l'imbattibilità interna, che è molto importante, quindi fare giocare Ronaldo se lui se la sente. Dato che c'è la premiazione, non possiamo permetterci un'altra figuraccia come quella di ieri sera, Matteo da Urbino. Intanto Fonseca, l'allenatore della Roma, ha detto che anche lui cambierà molto, perché la Roma ormai è sicura del quinto posto. Scusate, ma la cerimonia di consegna della Coppa dello Scudetto ci sarà oppure no? Grazie, ciao Giorgio. Sì, almeno quella sì, è vero, senza pubblico è una cosa, diciamo così, un po' avvilente, ma è così. Ciao ragazzi, cosa ha fatto la Juve a Giancarlo Padovan? Sputa veleno di continuo, non azzeccando mai nulla. Se fossi uno che non segue il calcio, ascoltando certi messaggi, penserei che si tratta della tifoseria di una squadra che non vince nulla da decenni, non di una invece che ha appena conquistato il 17° trofeo nelle ultime 9 stagioni. Lorenzo da Roma. E lo sai, Lorenzo, che quando si è abituati a vincere, come si comincia a giocare male, a perdere o comunque a pareggiare, le critiche sono immediate. Si parla di mercato, ma sui terzini si ha qualche abboccamento? Grazie Angelino, ancora no. Ma vedi che la Juve giocava così anche pre-Covid. Massimiliano da Liverpool. Però Massimiliano, bisogna dire, ecco, ad onor del vero, che qualche bella gara la Juventus l'ha fatta. Io ricordo per esempio le due contro l'Inter, ricordo quella contro il Napoli all'andata, in parte anche al ritorno, devo dire in parte, però contro l'Atalanta mezz'ora, insomma qualcosa l'ha fatto. Certo, non si è visto in generale un bel gioco, però magari, io ripeto, secondo me ha bisogno di tempo questo allenatore. Dice bene Zenga, le mie squadre non hanno mai fatto brutte figure, allude, la Juve è più brutta degli ultimi 30 anni, squadra senza orgoglio, senza gioco, incapace di cambiare il modulo nel corso della gara, scudetto regalato dalla incostanza delle altre squadre in un campionato di livello mediocre falsato dalla caterva di rigori falliti. Champions, meglio uscire subito, indegni di portare i colori bianconeri, è inutile festeggiare uno scudetto quando anche i cadaveri fanno risultato. Alessandro, un po' esagerata Alessandro, dai, un po' più di ottimismo, anche se è difficile in questo momento. Secondo Paratici devono andare via 7 giocatori, io penso che se non va via Sarri potrà cambiare tutta la squadra, che non faremo nulla per il prossimo anno, lo dico e lo confermo, e poi ne parleremo. Da Juventino non mi spiego come abbiamo fatto a vincere anche quest'anno, sicuramente la peggiore degli ultimi 9. Maurizio, sì, la peggiore degli ultimi 9, ricordiamo che anche qualche anno fa la Juventus era partita da un meno 12, poi ha recuperato, quest'anno però è un po' particolare, io insisto, bisogna secondo me circoscrivere il discorso anche alla particolarità della stagione. Ma voi davvero pensate che in 8 giorni la Juve riesca a risolvere dei problemi che ci perseguitano da inizio stagione? Non si verticalizza, non si sfruttano le fasce, il Lione si guiderà a riccio e noi ci sbatteremo contro il muso. Assenza di Dybala, chi apre le marcature? L'assenza di Dybala, se poi sarà così, sarà molto molto molto, diciamo, importante, perché l'uomo quest'anno fondamentale. Da quando Barzagli ha lasciato abbiamo preso imbarcate in difesa, se non erro era colui che allenava la difesa, sì, poi ha scelto lui di andare via. Li ho letti tutti, caro Federico, i messaggi, li abbiamo ascoltati tutti, perché noi premiamo sempre e comunque i nostri radioascoltatori. Siamo giunti al termine della trasmissione, tra poco Cose di Calcio con Chiara Papanicolaou e il direttore Antonio Paolino, poi tutta la trasmissione, Terzo Tempo, Due in Bianconero, insomma restate su Radio Bianconera. Ringrazio Federico Rossi in regia e saluto tutti voi, Quintiliano Giampietro.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.